Questa storia inizia da frasi e da parole. Pezzo di ferro, coltello, colpo, pestare, picchiare, accoltellare, sentirsi sollevati, sentirsi forte. Questa storia inizia da una voce.
Lì le mani sono andate. Il ferro è andato dove lavora col tostero, ho cominciato a pestare. Cioè, più picchiavo, più coltellavo, più mi sentivo. È stupido a dirglielo. Forse non dovevo dirglielo, però mi sentivo. Mi sentivo forte, anch'io avevo le mie forze, con Marco, con me adesso, fai adesso, reagisci, quando andava per terra ero io che la raccoglievo. La cordella lei papà ancora, che quando siamo usciti loro erano bambini ancora.
La voce è quella di Rosa Bazzi. Mentre parla con il criminologo Massimo Picozzi, ha indosso un maglione rosa melange con la cerniera. La registrazione dura in tutto 38 minuti. È del 24 febbraio 2007. La donna ha già confessato ai magistrati da un mese e mezzo. Ora sta parlando di nuovo di ciò che avvenne la sera dell'11 dicembre 2006. Lo psichiatra la sta incontrando su incarico dell'avvocato difensore. Rosa Bazzi ha iniziato a parlare con tranquillità, quasi distaccata. Poi le emozioni prendono il sopravvento. Sta parlando di quello che il pubblico ministero di Como, Massimo Astori, definirà poi, durante il processo, un viaggio nell'orrore. Sono termini abusati, quasi da film, da titoli sensazionalistici. Eppure, leggendo quella confessione, analizzando la ricostruzione della scena del delitto, guardando al movente, alle armi usate, alla rabbia e alla violenza, quella frase sembra la più adatta. Bisogna ricordarla questa voce che avete appena sentito, quelle lacrime, quei singhiozzi, perché poi cambierà del tutto. Ci sarà una metamorfosi. Quella voce diventerà forte, sicura, a volte quasi da bambina e a volte strafottente. Quella voce dirà: ma quale confessione? Mi hanno fatto il lavaggio del cervello. Io non ho fatto niente. Io e Holly non abbiamo fatto niente. Holly e suo marito. Holly. Olindo Romano. Tre processi diranno che hanno fatto di tutto invece. E lo hanno fatto insieme. Che insieme hanno ucciso tre donne e un bambino e che hanno lasciato agonizzante, con la gola squarciata, una quinta vittima che poi sopravviverà. Ma prima di arrivare a quella confessione, c'è molto altro da raccontare. Questa è una storia nata e finita malissimo a Erba, una cittadina di 16.000 abitanti a 15 km da Como e a meno di 60 da Milano. È Alta Brianza. Nei dintorni è pieno di mobilifici. Vengono da tutto il nord per comprare mobili da queste parti. A Erba arrivarono anche, durante la Seconda Guerra Mondiale, tanti milanesi in fuga, sfollati. Cercavano rifugio qui perché era una cittadina tranquilla. Lo fu fino al 30 settembre del 1944. Quel giorno arrivarono in volo i bombardieri alleati, 12 B-26. Il giorno dopo, il 1 ottobre, il bombardamento venne replicato. Le forze americane avevano saputo che poco fuori Erba, lungo la strada Como Lecco, a Sassonia, c'erano i serbatoi di carburante tedeschi. I capi squadriglia commisero un clamoroso errore di puntamento. Le bombe furono sganciate prima di quanto avrebbero dovuto. Erano bombe da 45 kg l'una. Morirono 80 persone, in larga parte donne e bambini. Le esplosioni rasero al suolo via Trieste, via Cattaneo, via Diaz. E proprio in via Diaz si torna per raccontare questa storia. Non c'entra la guerra. Questa è una storia di odio e rabbia tra vicini di casa. Una di quelle storie che si sviluppano attorno a una corte, dove di pomeriggio giocano a pallone i bambini, o dovrebbero giocare i bambini. È la storia di quattro persone uccise con crudeltà, di indagini che hanno dato troppe cose per scontate. È la storia di una coppia chiusa nel proprio mondo, ostinatamente decisa a difendere il proprio fortino territorio. Di come due persone che da sole non farebbero forse male a nessuno, in coppia possano diventare feroci. Ma è anche la storia di come qualsiasi indagine, qualsiasi processo, qualsiasi vicenda criminale abbia sempre angoli bui in cui nessuno ha guardato. E di come in ogni verità un ragionevole dubbio esista, alla fine, quasi sempre. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo. Il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità. Le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società. Il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. La Corte del Ghiaccio. Si chiama così il numero civico 25 di Via Diaz, a Erba. Le case basse, gialle, con tegole rosse, sono intorno a un cortile molto ben tenuto. A noi interessano due palazzine. Nella prima, ai numeri 25A e 25B, abitano la famiglia Lazzarini e i coniugi Romano, Rosa e Olindo. Al 25C, dove la palazzina è più alta di un piano, vivono Raffaella Castagna, il marito Azzuz Marzuk, e il loro bambino di 2 anni, Youssef. La mamma lo chiama Yusi. Un piano sopra di loro vivono i coniugi Frigerio. Sono le 20:20 dell'11 dicembre 2006 quando un uomo che vive al numero 50 di Via Volta, Vittorio Ballabio, vede del fumo nero e denso uscire da una finestra della vicina Via Diaz. Scende in strada e chiama un amico che abita al numero 48, Glauco Bartesaghi. Fa il pompiere. Lui sa come comportarsi. I due entrano nel cortile del 25. Girano a sinistra e attraversano un portoncino aperto che conduce all'appartamento da cui proviene il fumo. Salgono le scale fino al primo piano. Vittorio va a cercare un estintore. Glauco rimane qualche minuto da solo. Ecco cosa raccontò in un documentario prodotto da Ask to Us.
Ho trovato Raffaella Castagna che era stesa a terra. Sentivo delle urla di aiuto che arrivavano dal piano di sopra.
Sul pianerottolo Glauco trova un uomo. E a pancia in su, avvolto dal fumo. La testa è oltre la porta dell'appartamento. Il resto del corpo è sul pianerottolo. Ha la tuta e le ciabatte. La faccia e il collo sono coperti di sangue. Glauco entra in casa. C'è una ragazza sdraiata, anche lei supina. Sta bruciando. Glauco spegne le fiamme e trascina il corpo sul pianerottolo. Non vede altro, il fumo è troppo denso, non si riesce più a respirare. Intanto è tornato Vittorio Ballabio. Vede che Glauco ha sangue sulle mani. Poi i due iniziano a sentire quelle che, nelle due diverse deposizioni, definiranno grida o lamenti. Capiscono che c'è qualcuno al piano di sopra. Tentano di salire, ma il fumo blocca il respiro, è denso, mortale. Arrivano i soccorsi. L'uomo trovato per primo, sul pianerottolo, è ancora vivo. Alza la mano e indica il piano di sopra. I pompieri salgono e trovano una donna, ormai morta, inginocchiata e rannicchiata su se stessa. Alla fine, quando i pompieri riescono a spegnere l'incendio, i carabinieri contano 4 vittime. Raffaella Castagna è morta a 30 anni. È figlia di un noto mobiliere di Erba, l'uomo più ricco della cittadina, dicono. Molto devoto, benefattore della chiesa. Raffaele era insofferente, voleva fare la sua vita lontano dal mobilificio. Lavorava a Villa Cusi, una comunità di Longone a Segrino. È sposata dal 2003 con un ragazzo tunisino, Azouz Marzouk, che non compare tra le vittime. La famiglia di lei non era stata felice di quel matrimonio. Lo divenne ancora meno quando, il 17 aprile 2005, Azouz fu arrestato per spaccio di droga. Lo avevano trovato con 50 grammi di cocaina, un po' di hashish e un bel po' di soldi. Fu condannato a 3 anni e 6 mesi, ma uscì dopo 16 mesi grazie all'indulto, nell'agosto del 2006. Tra le vittime c'è anche la madre di Raffaella, Paola Galli, 57 anni. Seduto su un divano, con la gola tranciata, c'è Youssef, che ha 2 anni. L'uomo sul pianerottolo si chiama Mario Frigerio, abita al piano di sopra. E al piano di sopra c'è il corpo di sua moglie, Valeria Cherubini. Accanto a lei, anche il cane di famiglia, Martina, è morto per aver inalato monossido di carbonio. Fuori dalla palazzina c'è molta gente. Questo è il ricordo della moglie di Glauco Bartesaghi.
Hanno portato fuori il signor Frigerio, che Glauco aveva inizialmente messo in sicurezza. Era praticamente una maschera di sangue. Finalmente ho visto anche uscire Glauco, che era bagnato, completamente bagnato, perché mentre lui era dentro i pompieri poi davano acqua, eccetera. Si è avvicinato e mi ha detto: guarda, li hanno massacrati tutti.
I carabinieri si accorgono subito che lì non c'è stato solo un incendio. Quelle 5 persone sono state colpite più e più volte, con armi contundenti e coltelli, con una violenza feroce. Ecco il ricordo del luogotenente Luciano Gallorini, comandante della stazione dei carabinieri di Erba, così come riportato dal canale Crime Investigation.
Feci le 2 rampe di scale che dividevano il piano terra con il primo piano, giungendo in un primo pianerottolo, dove vi era il cadavere di una persona di sesso femminile, che poi risulterà essere la Castagna Raffaella. Quindi entrai nell'appartamento, trovai a metà corridoio sulla sinistra un altro cadavere, che poi risulterà essere il cadavere della mamma della Castagna Raffaella, la Galli Paola. E infine, proseguendo, ci fu un terzo locale, che era un locale sala, c'era un divano dove c'era un bambino con i piedi per terra e braccia divaricate e la gola segnata da una coltellata.
I servizi televisivi da Erba hanno già la soluzione pronta. Azouz Marzouk non è tra le vittime, non è sulla scena del crimine. E poi ha precedenti per droga, è uscito da poco dal carcere. È stato lui, per forza. Ricorda la giornalista Alessandra Gavazzi, che ha seguito il caso.
Allora, Azouz Marzouk è un ragazzo relativamente giovane che compare sulla scena di questo delitto in realtà per la sua assenza. Perché la sera stessa del delitto è l'unico assente della famiglia dalla scena del delitto. Cosa succede? Che viene individuato istantaneamente come il colpevole perfetto, perché è straniero, perché non c'è e anche perché appunto ha una serie di precedenti per droga. Tant'è che il giorno dopo i giornali, i principali quotidiani, lo descriveranno come appunto il maggiore sospettato e l'uomo verso il quale gli inquirenti si stanno concentrando. Non è vero, nel senso che fin dal primo momento in realtà la polizia si rende conto che non può essere stato lui, perché ha un alibi di ferro, è in Tunisia dalla famiglia.
Il TG1 non usa nemmeno la forma dubitativa.
Buona giornata dal TG1. Proseguono le ricerche dell'uomo, un tunisino che a Erba, in provincia di Como, ha ucciso a coltellate la moglie, il figlio di 2 anni, la suocera e una vicina di casa e poi ha dato fuoco all'abitazione.
I servizi dei telegiornali da Erba si aprono poi quasi tutti con la formula. In questo tranquillo condominio di Erba, tranquillo, per niente, i carabinieri ci metteranno poco a scoprirlo. Così un abitante di Via Diaz rispose alla domanda di una giornalista della trasmissione Linea Gialla, della 7.
Erano veri questi litigi, questi screzzi?
Sì. I carabinieri regolarmente erano qui, poi Rose si è messa a litigare un po' con tutti. Lei aveva anche qualche fobia, ha incolpato il figlio di una mia amica che l'ha aggredita, l'ha stuprata, cose inventate, io penso che siano inventate. Olindo per me era un bravo uomo. Secondo me è stato molto, molto soggiogato da lei.
Giornali e TV dovranno poi fare una precipitosa marcia indietro su Azzuz Marzouk. Non è tra le vittime e non è sulla scena del crimine, semplicemente perché non è in Italia. Da qualche giorno in Tunisia, a casa sua, a Zaghouan, a meno di 50 km da Mamet. Lui non può essere il colpevole. Viene ricostruita la dinamica del delitto. La prima a essere colpita è stata Raffaella Castagna. Il medico legale riscontra colpi con un'arma alla testa e numerose ferite d'arma da punta e da taglio. Quella mortale è all'ipofaringe. Paola Galli è prona, con la testa in direzione del soggiorno. Anche su di lei, l'assassino o gli assassini hanno infierito con un'arma contundente, forse una sbarra. Anche lei riporta ferite di un'arma da punta e da taglio, al collo e sotto l'ascella sinistra. Sul divano del soggiorno c'è il corpo di Youssef. I piedi toccano il pavimento. Il medico legale annota una ferita da punta e taglio penetrante al collo con sezione completa dell'arteria carotide sinistra. Salendo al piano di sopra ci sono impronte di una mano imbrattata di sangue sul muro. Entrando nell'appartamento di Frigerio, il corpo di Valeria Galli è in ginocchio, sul pavimento del soggiorno, rannicchiato con il viso che poggia a terra assieme agli avambracci. Anche lei, come annota il medico legale, riporta una frattura cranica e numerose ferite d'arma da punta e taglio superficiali, una penetrante il polmone sinistro. L'orario d'inizio dell'azione degli assassini viene fissato tra le 19.56 e le 19.58, quando l'auto di Raffaella Castagna è arrivata nel cortile di Via Diaz. Con lei ci sono la madre e il figlio. Apre la porta di casa e si accorge che la luce non funziona. Si accerterà poi che qualcuno ha staccato la corrente. Raffaella Castagna lascia aperta la porta per poter vedere all'interno dell'appartamento. Qualcuno però li ha seguiti. Le due donne vengono aggredite subito dopo la porta. Non riescono a scappare oltre il corridoio. Le ferite al collo sono profonde. Qualcuno, tra gli investigatori, parlerà di scannamento. Dopo le due donne viene colpito il bambino. A quel punto gli assassini appiccano l'incendio per coprire le prove. Mettono dei libri sul letto, li cospargono di profumo e danno fuoco. Poi fanno lo stesso con il letto del bambino. Non appiccano invece il fuoco nel salone, dove sono avvenuti gli omicidi. Sotto le due camere, quella matrimoniale e quella di Youssef, abita una famiglia siriana. Sotto il soggiorno c'è invece la casa di Rosa Bazzi e Olindo Romano. È un particolare importante che, nel corso dei tre gradi di giudizio, verrà a lungo sottolineato. L'accusa dirà: il fuoco non è stato appiccato nel soggiorno perché non si voleva danneggiare l'appartamento al piano di sotto. I due assassini hanno finito. Socchiudono la porta per uscire e, nello spiraglio aperto, vedono Mario Frigerio, che abita al piano di sopra ed è sceso per capire che cosa sta succedendo. La porta viene riaccostata. Poi l'assassino la riapre di colpo perché il fumo all'interno sta diventando intenso. Colpisce Frigerio alla testa. Poi, quando l'uomo è caduto, li sale a cavalcioni e li taglia la gola con il coltello. Poi tocca Valeria, che sta scendendo le scale assieme al marito. Viene colpita con numerose coltellate frontali. La donna si gira per scappare sulle scale. L'assassino la colpisce alle spalle, soprattutto nella zona lombare. Il secondo assalitore probabilmente non è alto e non è nemmeno forte. Valeria Cherubini viene colpita con 43 coltellate, ma potrebbe sopravvivere. Muore perché nel suo appartamento respira monossido di carbonio. Sono le 20:15, è finito tutto. Gli assassini scappano. Non sanno che Mario Frigerio non è morto. Ha una malformazione congenita che gli devia la carotide. Per questo si è salvato dalla coltellata al collo. C'è un'altra persona che si è salvata. È un signore che abita sullo stesso pianerottolo di Raffaella Castagna. È completamente sordo, non ha sentito nulla. Se si fosse accorto di qualcosa e avesse aperto la porta, probabilmente sarebbe stato colpito anche lui. I carabinieri iniziano subito a fare domande. Alle 22:30 arrivano in cortile Olindo Romano e Rosa Bazzi. Hanno parcheggiato fuori. fanno qualche domanda su cosa è successo, apprendono che Mario Frigeri è vivo, entrano in casa e si mettono a dormire. Quando i carabinieri bussano alla loro porta è già molto tardi, sono le 2:30 del mattino. La lavatrice sta andando. I carabinieri chiedono dove fossero quella sera. Rosa va di là, apre la borsetta e consegna lo scontrino del McDonald's di Como. I carabinieri notano che la donna ha un cerotto all'indice della mano sinistra e Olindo ha dei lividi. I militari sequestrano i vestiti che sono in lavatrice, danno un'occhiata veloce all'auto della coppia e se ne vanno. In paese intanto si continua a indicare la pista esterna. Se non è stato Azzuz Marzouk, forse invece a fare la strage è stata una banda di trafficanti che lo voleva punire. Solo gli arabi sgozzano in quel modo, dicono in tanti. I carabinieri nel frattempo sentono tutti gli abitanti di via Diaz 25. Comincia a esserci qualche sospetto su Olindo Romano e Rosa Bazzi. Lui è un uomo grosso, forte, tarchiato. È nato nel 1962, viene da una famiglia contadina. Si è diplomato geometra, ha fatto il militare negli Alpini. Nel 1989 è entrato alla Eco Nord di Figino Serenza. Guida il camion del riciclo di plastica e vetro. Fa il turno dalle 6 alle 12. Lei è del 1963. Ha abbandonato la scuola dopo la quinta elementare. È addetta alle pulizie in ospedale e arrotonda lavorando come domestica in alcune case di erba. È esile, minuta. La madre dice che parla poco, che è sempre stata molto chiusa e che forse, a 11 anni, è stata molestata da uno zio. Forse, dice, come se non sapesse di preciso. Entrambi, sia Olindo sia Rosa, hanno litigato con le famiglie di origine. Lui è venuto alle mani con il padre e il fratello per via di una piccola eredità. Lei non parla più con la madre perché voleva casa sua per andarci a vivere con Olindo. La madre, ovviamente, non voleva andarsene. Sono sempre soli, non hanno amici, vivono in totale simbiosi. I vicini dicono che lei sia una maniaca della pulizia. Nel loro appartamento, 90 metri quadrati, entrano attraverso un locale lavanderia. Olindo e Rosa lasciano sempre le scarpe su un tappetino e in casa si muovono con le pattine. Dentro tutto è sempre allineato. Le statuine sugli scaffali guardano tutte verso l'ingresso, ogni cosa in ordine. Uno dei carabinieri che entrò nella casa dei coniugi alle 2:30 del mattino del 12 dicembre, poche ore dopo gli omicidi, annotò che Rosa Bazzi si mise a passare lo straccio su un tavolo. Ai carabinieri sembra strano l'atteggiamento della coppia. Quando sono tornati a casa sono andati subito a dormire, come se quello che stava succedendo intorno a loro non importasse. Ma soprattutto ci sono le testimonianze. I vicini parlano di liti. Liti con tutti, ma soprattutto con Raffaella Castagna. I carabinieri scoprono che un anno prima del delitto c'era stata una lite furibonda tra Raffaella e suo padre, intervenuto a far da paciere, e il coniuge Romano. Raffaella era andata in ospedale. Le erano state refertate lesioni a una gamba. Per quelle lesioni, il 24 dicembre 2010, Olindo Romano fu condannato a un'ammenda di 1.000 euro. 200 euro in meno, invece, per Rosa Bazzi. Sempre qualche mese prima, Rosa e Olindo, in auto, hanno seguito il treno dove era salita Raffaella, da Erba fino alla fermata di Canzo Asso, facendosi ben vedere per far paura alla ragazza. In quel caso Raffaella avvertì la polizia locale. Una vicina di casa raccontò che ormai in quella corte non si poteva fare nulla, nemmeno un passo senza che i due protestassero per qualcosa. Che Olindo era sempre fuori a fumare, che controllava tutto, che spesso i due staccavano il contatore di casa di Raffaella. Ricorda il giornalista investigativo Fabio Sanvitale, autore con Armando Palmegiani del libro Amnesie sulla strage di Erba.
I rapporti tra le due famiglie erano diventati rapidamente dei rapporti tesi. Non si può dire certamente che ci fossero dei rapporti di buon vicinato tra Olindo e Rosa e in particolar modo quelle che poi saranno le loro vittime. E questo credo che sia stato dovuto a parecchi aspetti. Sì, penso ci siano stati anche aspetti razziali. Il fatto che Azzuz fosse di origine araba non sembra essere stato insomma, un elemento che ha favorito i buoni rapporti di vicinato. D'altronde lì al primo piano facevano anche feste, insomma, invitavano gli amici, una coppia giovane, insomma, anche cose normali. Parte dell'appartamento della strage si sovrappone con l'appartamento di Olindo e Rosa. In realtà non si sovrappone completamente, si sovrappone in parte. È curioso notare che, apro una parentesi, l'unica parte che non ha preso fuoco, a cui non è stato appiccato il fuoco, è esattamente il soggiorno che si trova esattamente sopra casa di Olindo e Rosa.
Una sera Carlo Castagna fu svegliato alle 3 di notte da una telefonata di Olindo che urlava dicendo che sua figlia stava dando una festa al piano di sopra. Carlo telefonò a Raffaella. Papà, sono a letto dalle 11, rispose lei. Carlo aveva fatto mettere un pavimento in cotto toscano nel soggiorno, per attutire i rumori in ogni modo. Raffaella aveva messo i tappeti. Niente da fare, le proteste e le minacce continuavano. Le feste e i rumori erano per Olindo e Rosa un'ossessione. Ecco cosa disse Olindo Romano nel primo interrogatorio davanti ai magistrati.
Tutto il casino che faceva, come mai? E non c'era verso di fargliela capire, questa più che schiamazzi e casino non faceva mai questa.
Cioè, eravate venuti alle mani.
Sì?
Quante volte?
Quella volta lì, un'altra volta, col marito, basta, quelle 2 volte qua mi ricordo io. E poi l'ultima volta quando è venuta giù che ha buttato per aria tutto, che gli ha dato due schiaffoni a mia moglie, io sono andato là a dividerle, che c'era giù la neve, era l'anno scorso mese di dicembre, nel dividerle è scivolata sulla neve e mi ha denunciato, che non so, io per me la storia era finita lì dopo lei, ma ha denunciato.
Però le persone che erano lì la raccontano in modo un po' diverso.
E beh, dopo ognuno racconta la sua.
No, non faccio lo spiritoso.
Ed ecco Rosa Bazzi, ancora con il criminologo Massimo Picozzi.
E com'è che è cominciata la cosa
Ah, le feste di sera, di notte, con le buone siamo andati avanti abbastanza, cioè, Olindo sembrava bravo perché si alzava la mattina presto e loro facevano le feste fino alle 2, alle 3 di notte, cioè, con tutti i suoi amici, musica e sa, con le scarpe, cioè, poi ballavano, saltavano.
Raffaella Castagna aveva paura. Un vicino di casa, Luigi Lazzarini, dirà al processo. Nell'ultimo periodo Raffaella continuava a ripetere a Youssef di stare attento, di non fare rumore. Era terrorizzata all'idea di litigare con il Romano. Dice ancora Fabio Sanvitale, parlando dei rapporti tra i coniugi Romano e i vicini.
Allora, c'è una differenza tra chi abitava dalla parte opposta, per esempio, della corte, e chi invece abitava proprio a più diretto contatto, che erano quelli ovviamente più problematici per loro. Per esempio, quelli che stavano proprio molto vicini, quasi contigui come muro, avevano avuto dei seri problemi con Olinda e Rosa per cose tipo lasci aperta la finestra del bagno e mi arriva cattivo odore in casa. Pensiamo che comunque sono finestre che facciamo su una corte, quindi insomma è abbastanza. Questo fa capire che la soglia di tolleranza di entrambi i coniugi era veramente bassissima rispetto ai vicini. Qualunque rumore, qualunque cosa poteva essere vista come un'invasione dello spazio. E nello stesso tempo loro, diciamo, erano molto controllanti. Magari Olindo si metteva fuori per fumare, guardava tutti quelli che passavano, diciamo, tenevano un po' sotto controllo i movimenti. Non dico come se la corte fosse la loro, sicuramente no, però sicuramente erano due che ci tenevano, ecco, in qualche modo a dettare delle regole, come se tutto dovesse andare nel modo in cui loro avevano previsto, secondo le loro regole condominiali.
C'è una cosa che non convince i carabinieri. Rosa e Olindo sostengono di essere andati via da Via Diaz prima dell'incendio, quindi intorno alle 20. Lo scontrino del McDonald's di Como, per la precisione 8,25 euro, riporta le 21,37. Il 26 dicembre i carabinieri fanno il percorso da Via Diaz a Como. Andando a 60 km all'ora ci mettono 30 minuti, più altri 20 minuti per andare a piedi da dove i Romano hanno detto di aver parcheggiato, in Via Lecco, fino al McDonald's. L'orario effettivo in cui viene messo lo scontrino è 21:45, perché i carabinieri accertano uno sfasamento di 8 minuti. Ci sono 40 minuti di buco. Olindo, interrogato, dirà che sono andati in giro a fare shopping. «Che cosa avete comprato?» chiede il magistrato. «Nulla, guardavamo. E cosa avete guardato?» «Un po' tutto». Mario Frigerio, intanto, dal letto d'ospedale, racconta che cosa è accaduto. Dice che gli assalitori dovevano essere in due. Dice che sentiva sua moglie gridare. Descrive così l'uomo che gli ha tagliato la gola. Tanti capelli corti neri, carnagione olivastra, occhi scuri, senza baffi, vestiti scuri, corporatura quadrata, testa grossa. Non sa che lingua parlassero, perché non li ha sentiti parlare, dice. Tra il 20 e il 26 dicembre succedono alcune cose molto importanti. Il 20, il luogotenente Gallorini torna in ospedale a interrogare Mario Frigerio. L'ufficiale chiede prima se Mario conoscesse Castagna, Azzuz Marzouk, Youssef. Poi domanda di colpo se conosce Olindo Romano. Frigerio cambia espressione e chiede immediatamente: «Perché mi chiedete dell'Olindo?» Ricordò poi il figlio di Mario Frigerio, Andrea. Mio padre a quel punto chiese se poteva fare lui una domanda. Chiese perché Gallorini gli stesse parlando di Olindo Romano. Il carabiniere replicò che era semplicemente per avere un quadro della situazione. «E Mario, c'è qualcosa che mi sfugge, qualcosa che non mi torna». A quel punto iniziò a piangere. Frigerio fu interrogato nuovamente il 26 dicembre, 15 giorni dopo essere stato aggredito. Anche se sofferente, a quel punto apparve sicuro. Disse: «La faccia nello spiraglio della porta era quella di Olindo Romano». Disse che l'aveva riconosciuto subito. Spiegò al figlio Andrea che non voleva crederci che una persona conosciuta, il vicino di casa, potesse avergli fatto questo. Da quel giorno in poi, Mario Frigerio non cambierà mai più versione. Ma è la prima clamorosa sorpresa di questa indagine. Mario Frigerio, che in un primo momento aveva detto di non conoscere chi lo aveva aggredito, all'improvviso si dice invece convinto. È stato Olindo Romano. Ma il primo a fare il nome di Olindo Romano non è stato Frigerio, è stato il luogotenente Gallorini. Al processo, dopo che i coniugi Romano hanno prima confessato, poi ritrattato la confessione, l'interrogatorio effettuato in ospedale a Mario Frigerio verrà molto contestato da parte della difesa. Ecco cosa dice Stefania Panza, scrittrice e analista forense, consulente della difesa di Rosa Bazzi e Olindo Romano.
Nel momento in cui il volto è conosciuto, per cui per esempio il vicino di casa, persona nota, quindi Mario Frigerio immediatamente avrebbe dovuto dare la descrizione di persona nota, non può diventare sconosciuta. Questo proprio è scientificamente dimostrato. E in Mario Frigerio abbiamo due memorie. Abbiamo un primo riconoscimento di una persona olivastra, altezza tra 1,70 e 1,75, molto atletico, con tanti capelli neri che gli cadevano addirittura sulla fronte. Dopo qualche giorno questa persona sconosciuta diventa un volto conosciuto, cioè Olindo Romano.
Ma secondo la difesa c'è di più.
La vittima, perché poi si salvò per miracolo e morì mi sembra nel 2014, non fu diagnosticato a sufficienza, o quantomeno quella che era tutta la sua cartella clinica non fu inserita nelle indagini. Con le recenti invece investigazioni difensive, che cosa si è scoperto? Che Mario Frigerio fu, oltre che vittima di trauma, quindi già di per sé, come dire, da verificare come memoria testimoniale, fu esposto al monossido di carbonio proveniente dall'incendio per almeno 30 minuti complessivi. Che cosa porta l'intossicazione da monossido di carbonio? Porta ad avere alterazioni mnestiche, quindi della memoria, allucinazioni, per esempio afasia di Wernicke, per cui puoi far fatica a dire alcune parole, comunque in generale diciamo dei deficit cognitivi che non rendono attendibile la testimonianza di Frigerio, quantomeno in quel momento.
L'interrogatorio di Mario Frigerio ha molti punti critici. Li conferma Fabio Sanvitale.
L'interrogatorio di Olindo, di Frigerio, è fatto male. Gallorini ha negato l'innegabile, e cioè di aver ripetuto più volte il nome di Olindo.
Ma come giustificò Mario Frigerio questo cambio di versione? Ecco la lettura della sua deposizione a processo di primo grado.
Perché quando mi sono svegliato volevo, ma è stata una cosa mia, volevo capire il motivo che era talmente una cosa grossa e irreale. Volevo capire il perché mi aveva fatto questo una persona che, anche se non la conoscevo bene, ma era comunque un vicino di casa e non gli avevo mai fatto niente. E proprio è stata la cosa che più volevo capire, perché, come le ripeto, io sempre, fin dal primo istante che mi sono svegliato, la persona che mi ha colpito era lui. Questo era fuori dubbio, questa era la sicurezza che avevo assoluta, perché non capivo il perché. E lì ho voluto poi capirlo io il perché. Una cosa, non so, troppo grossa, è una cosa che io non avrei mai immaginato che capitasse a me. Alla fine mi è uscito il nome, volevo come liberarmi e gliel'ho detto al comandante Gallorini, perché era proprio un peso che avevo.
Ancora il 26 dicembre. I magistrati sanno che Mario Frigerio ha fatto il nome di Olindo Romano. Viene effettuata una perizia nell'auto Seat Arosa di Olindo. Da prima vengono scattate fotografie, quindi viene effettuata una ricerca tramite mini Crimescope per la ricerca di materiale biologico. Spiega Armando Palmegiani, criminalista esperto della scena del crimine. Il mini Crimescope appartiene alle cosiddette luci forensi, di cui fanno parte tutte quelle apparecchiature che mettono fasci di luce monocromatici a determinate lunghezze d'onda. È in grado di rilevare impronte digitali, fluidi corporei, danni sulla cute, impronte di scarpe, residui di polvere da sparo, frammenti di ossa. A seconda della tipologia di prove cercate, è necessario impostare una lunghezza d'onda specifica e indossare occhiali neutri, gialli, arancioni o rossi. Chi effettuò l'analisi, nella relazione, disse che la ricerca diede esito negativo. Ma quali lunghezze d'onda ha usato? Quali frequenze? Cercava tracce ematiche o fluidi biologici in generale? Venne poi impiegato il Luminol. È in grado di individuare tracce anche se la zona dove si trovano è stata lavata. Il Luminol è un composto chimico che al contatto con il sangue, anche molto diluito, crea una chemioluminescenza bluastra molto intensa, ma visibile solo al buio. Serve esclusivamente per indicare il punto di campionamento. Poi le analisi di laboratorio possono o meno confermare la presenza di sangue. Il composto deve essere preparato al momento, agitato 20 minuti prima di essere usato. Se appare una fluorescenza, si fissa il punto, generalmente accendendo una piccola torcia al momento, e si campiona con uno stick monouso. Vennero scattate 8 fotografie di 4 campionature sull'auto di Olindo Romano, una, la terza, presente sul battitacco dello sportello del lato guidatore, evidenzia la presenza di sangue di Valeria Cherubini. Ecco cosa dice Armando Palmegiani.
Olindo già è formalmente indagato perché hanno fatto una perquisizione dentro casa nell'immediatezza, a sommare informazioni, comunque è un'indagine totalmente in corso su Olindo. Viene caricato nella sua stessa macchina guidata dal maresciallo dei carabinieri, viene portato, credo maresciallo, nel garage del comando e viene fatto un accertamento ai sensi del 354, un accertamento urgente, ma non può essere fatto, deve essere fatto tramite il 360, un accertamento irripetibile. Non è una cosa da poco, perché un accertamento irripetibile va fatto alla presenza ovviamente dell'inquirente, quello è ovvio, ma del difensore della persona indagata ed eventualmente con la nomina di un suo consulente tecnico. E una cosa che non tutti sanno è che nell'accertamento ripetibile l'indagato, non può partecipare. C'è una cosa particolarissima, l'indagato non può partecipare agli accertamenti ripetibili che lo riguardano.
Ma c'è qualcosa di veramente assurdo che avviene durante i rilievi effettuati sull'auto di Olindo Romano. Guardando le fotografie scattate durante la perizia, si vede il brigadiere e poi un uomo che ha in mano la boccetta del Luminol. È Olindo Romano.
Invece là abbiamo che l'unico presente è Olindo, che tra l'altro, come abbiamo messo nel libro, che è quasi paradossale, aiuta il maresciallo a preparare il Luminol, perché agita la bottiglia. Cioè, io credo che sia un po' particolare questa situazione, no? Nel senso, cioè, veramente un po' surreale.
San Vitale e Palmegiani, analizzando le fotografie scattate durante la perizia, si accorsero che ad agitare e mescolare la sostanza utilizzata per il test era stato il principale, anzi l'unico, assieme alla moglie, indagato per il delitto. per la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, quella traccia di DNA non significa nulla. È l'unica traccia biologica di una certa rilevanza. Ma quella traccia ha un ulteriore problema. La notte stessa dell'omicidio, un carabiniere ha perquisito l'auto di Olindo Romano. Quel carabiniere, fino a poco prima, era stato sulla scena del crimine e poi aveva perquisito l'auto senza indossare i calzari. La relazione del RIS di Parma, il reparto di investigazioni scientifiche, dirà poi: nonostante i numerosi e reiterati sforzi analitici profusi, è possibile concludere che i profili genetici relativi alle vittime sono stati ottenuti unicamente da tracce reperte acquisiti sulla scena del crimine, appartamento delle vittime e scale del condominio, mentre i profili genetici relativi agli indagati sono stati ottenuti da oggetti e tracce acquisiti nel loro appartamento o nelle autovetture di loro proprietà o nelle loro disponibilità. In casa di Romano le analisi erano state accurate, non era stato trovato nulla, neppure nelle tubature del bagno, che erano state smontate e analizzate. I pubblici ministeri che indagano sul delitto si sono fatti però un'idea precisa. I colpevoli sarebbero Rosa Bazzi e Olindo Romano. Avrebbero pianificato tutto, staccando la corrente elettrica e aggredendo Raffaella Castagna, suo figlio e sua madre. Poi avrebbero voluto far tacere i due testimoni, Valeria Cherubini e Mario Frigerio. Quindi sarebbero scesi nella lavanderia, avrebbero messo tutti gli abiti sporchi in sacchi neri, insieme ai coltelli e alla sprangosata. Poi sarebbero usciti di casa e avrebbero gettato i sacchi in cassonetti che Olindo sa, lavorando nella ditta che se ne occupa, che saranno svuotati entro il mattino. Poi sarebbero andati da McDonald's, a Como, per l'alibi. Ed è per questo, diranno poi PM, che quando confesserà, Olindo Romano si dimostrerà molto stupito per quella traccia biologica di Valeria Cherubini e dirà: ma forse dai miei capelli. Perché, secondo l'accusa, Romano sa che avendo cambiato tutti i vestiti, scarpe comprese, quella traccia non avrebbe dovuto esserci. Quella traccia può essere frutto di una contaminazione per una perizia svolta non secondo protocollo. L'8 gennaio 2007, alle 13.30, le auto dei carabinieri entrano nella corte di Via Diaz. Rosa Bazzi e Olindo Romano vengono arrestati. Da quel giorno in poi ci saranno confessioni, ritrattazioni e colpi di scena. Olindo Romano e Rosa Bazzi troveranno un inaspettato difensore e una Bibbia, custodita in cella da uno dei due accusati, assumerà una straordinaria importanza. Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di indagini sulla strage di Erba del 2006. Trovate già la seconda parte sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Prima di salutarvi vorrei raccontarvi che sono aperte le iscrizioni alle 10 lezioni sui podcast, 10 incontri online per chi vuole capire meglio come funzionano i podcast, dall'idea alla pubblicazione. Ci sarò anche io per spiegare come si fa un podcast come indagini e ci saranno altri autori e producer del Post e alcuni ospiti. Ci si può iscrivere fino al 27 maggio, le lezioni cominceranno il giorno dopo. Trovi altre informazioni sul Post o scrivendo a scuola@ilpost.it.